Allora, caro Andrea, abbiamo il piacere di avere in collegamento, per quanto riguarda il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Ciao Marco e buon pomeriggio.
Ciao a voi.
Allora, c'è Football Benchmark che mette in evidenza questo dato relativo ai ricavi in pratica dei vari club che hanno vinto il campionato, no? Diciamo i bilanci dei campioni, dei top 5 campionati, ma poi ci sono anche quello olandese, quello turco, insomma, si fa questo, e quello portoghese nel computo. Siamo partiti analizzando, diciamo, il dato generale sui ricavi caratteristici, e l'Italia è quinta con il Milan in questo senso. La differenza rispetto all'Inghilterra, perché il Manchester City è primo, poi Real Madrid e il Paris Saint-Germain, tra le quali poi non c'è una grandissima differenza. No. 731 il City, 714 il Real, 770 milioni il Paris Saint-Germain, il Milan è quinto a 269. Quindi, insomma, quando si parla poi di competitività a livello europeo, insomma, questi sono, no, i distacchi concreti per quanto riguarda le potenzialità economiche dei vari club.
Non c'è dubbio, è una fotografia di un calcio che viaggia, è un calcio europeo e mondiale, direi, che viaggia con velocità molto diverse, soprattutto di un calcio che sta andando ormai sempre più verso una forma, in economia si dice, di oligopolio, cioè di mercato in cui ci sono poche squadre, sempre meno squadre, che sono sempre più ricche e che grazie a questi soldi generalmente poi sono anche quelle che vincono, banalmente perché possono assicurarsi giocatori più forti. Per fortuna, come dire, il calcio ci offre sempre poi qualche sorpresa, no? Di chi ha meno soldi e può in qualche modo raggiungere certi risultati, ma i risultati migliori ormai se li accaparrano i club che hanno più soldi, e queste sorprese sono sempre più rare. È un modello che vede appunto pochi club viaggiare sopra i 500-600 milioni di fatturato, un po' frenati dalla pandemia, ma riprenderanno a correre, pochi club nel vecchio continente, e soprattutto poi i club inglesi, quella appunto che citavate, fa riferimento solo al City perché appunto riguarda i campioni dei vari campionati, ma appunto nelle classifiche dei ricavi a livello europeo, considerando tutte le squadre, ci sono sempre più squadre poi della Premier all'interno della top 10 o della top 20. Questo appunto per la forza economica di una Premier che l'anno prossimo potrebbe superare da sola i 7 miliardi di fatturato, vale a dire più del doppio delle leghe che hanno maggiori introiti e che la inseguono in questa classifica, cioè Bundesliga e Liga Spagnola, che sono rispettivamente poco sopra i 3 miliardi e 2, 3 miliardi e 100, quindi insieme fanno poco più di 6 miliardi, quindi sono dietro la Premier, e questo ci deve far molto riflettere, insomma, su dove sta andando il calcio.
Tra l'altro prima ne parlavamo anche con Andrea, insomma, lo squilibrio maggiore, lui giustamente, poi parlavamo anche del Paris Saint-Germain. Allora, questo studio dice: è evidente che in particolar modo lo squilibrio sui ricavi commerciali è quello più evidente, che nei top club di Premier, Liga, Bundes e Liga supera i 300 milioni e in diversi casi si avvicina ai 400, mentre nel caso del Milan, che pure ha intrapreso un importante percorso di crescita, la cifra si ferma a 104, cioè c'è addirittura un terzo, se non di più, se non anche un quarto di differenza sui ricavi commerciali, che mi insegni siano quelli legati alle sponsorizzazioni, agli sponsor, insomma.
Sì, diciamo fondamentalmente sono quelle legate alle sponsorizzazioni, ma sono sempre più variegate ormai, e chi riesce a renderle sempre più variegate riesce anche a farle crescere. Però vedete, quel tipo di ricavi, i ricavi commerciali, sono molto legati ai risultati, perché chiaramente vincere significa affermarsi come club vincenti nel palcoscenico globale, e quindi attirare le attenzioni degli sponsor più munifici, e quindi quel tipo di ricavi appunto crescono molto velocemente per chi raggiunge certi risultati, molto meno velocemente per chi magari vince qualche partita, sia pure importante, ma magari in semifinale di Champions o in finale ci arriva più raramente, e ancora più raramente magari riesce ad alzare il trofeo. Pensate al fatto che l'unica squadra, l'ultima squadra che ha vinto la Champions, non essendo tra le prime 20 in Europa per fatturato, è stato il Porto di Mourinho, ma parliamo del 2004, insomma ormai ai noi un'era geologica fa, insomma.
Assolutamente. Lucio?
Sì, qui arrivava anche un messaggio di un ascoltatore, perché veniva scritto: la Serie A deve guardare al modello Bundesliga, che è l'unico sostenibile, un campionato di formazione per i giovani che poi vanno strapagati nell'attuale Superlega, che è la Premier League. Il problema invece è che noi continuiamo a prendere vecchi scarti costosi addirittura.
Questo critica sì, abbastanza... per la sostenibilità può essere, no Andrea, lo sapio che dici sulla sostenibilità, bene, però poi tanto non sei comunque competitivo con le squadre inglesi, poi vabbè, poi cioè, quello
beh, il gap è talmente ampio,
è difficilissimo. Che dici?
Adesso guardate il Benfica, per dire, sta facendo esattamente questo. Il problema nostro magari è che abbiamo un campionato abbastanza difficile, dove 6-7 squadre possono arrivare in Champions League, e chiaramente non è come quello portoghese, dove Porto, Sporting Lisbona e Benfica, più o meno con qualsiasi squadra possano schierarsi, arrivano in Champions, e quindi sono dei proventi strutturali, che era poi quello che chiedeva Agnelli con la Superlega, quando parlò dell'Atalanta, del fatto che era andata in Champions per la prima volta, e che era, in realtà gli investimenti, quelli della Juve, non erano protetti, proprio perché in caso di quinto posto probabilmente poi rischi di avere una bolla enorme, soprattutto sul fronte ricavi. Poi è successo il Covid e sappiamo tutti com'è andata. Il problema vero è che tu devi fare la Bundesliga. Devi fare la Bundesliga e avere un po' più di fantasia in quello che stai facendo, perché alla fine in realtà molti già lo stanno incominciando a fare, quello di lanciare giovani. Secondo me la realtà è che se vuoi essere un po' competitivo, non puoi strapagare i giocatori, ma puoi pensare di riuscire ad arrivare ad alcuni calciatori con stipendi magari inferiori, ma che magari sono un po' più in là con gli anni, ma che non sono Giroud, perché Giroud va bene, infatti ti sta rendendo competitivo ovunque. Il problema è quando prendi tanti giocatori vecchi e poi magari dopo 6 mesi non sai più cosa fare. I giocatori importanti vanno presi anche se hanno 32-33 anni, ma però sui giovani si può anche migliorare, insomma, e soprattutto sugli italiani, perché io andando a vedere molto spesso B, C e D, vedo alcuni giocatori molto interessanti che però non arrivano mai, dici, ma come mai è questo ancora in serie D, per dire. E quindi un esempio sarà De Biase della Pistoiese, che andrà alla Juve probabilmente tra poco. Lui ha 16 anni, anzi ne ha compiuti 17 a fine novembre, lui è un grande giocatore, secondo me.
E tra l'altro, ecco, giusto ovviamente questa riflessione anche sul costo del lavoro e quindi sulla sostenibilità, il rapporto tra costo del lavoro e ricavi. Questo studio dice che prima parla dei ricavi, dei risultati netti e del valore delle rose, dei top club. Un altro dato interessante è quello appunto del rapporto tra ricavi caratteristici e costo del lavoro. Si tratta di un dato molto importante: dal momento in cui più basso è il rapporto, maggiore è la sostenibilità. In questo caso, in questo profilo, il Milan migliora decisamente ed è in linea con quella dei club meglio gestiti. Il valore più basso è il Bayern Monaco, 52%, questo a testimonianza del discorso Bundes, a quota 52%, mentre il Manchester City 57%. Il Milan è sempre quinto, ma il rapporto è il 63%, cioè che quarto è il Porto a 62%, terzo è l'Ajax a 58%. Però insomma il Milan è abbastanza in linea. Però probabilmente, Marco, diciamo, il Milan in questo studio è l'esempio italiano, uno dei più virtuosi tra le big, insomma, no? Perché sta riducendo molto il costo degli ingaggi, anche perdendo giocatori a parametro zero, e sta puntando comunque parecchio sui giovani.
Sì, sicuramente il Milan ha fatto una scelta precisa, il Milan di Elliott, che ha invertito un po' il trend che ci aveva portato ad aumentare molto il costo della rosa nella stagione, definiamola cinese, con tutte le ombre che conosciamo, gli errori gestionali commessi. Però quel tipo di modello è servito in qualche modo, perché ha permesso, mixando giovani con giocatori di esperienza, ricordiamoci Giroud, ma appunto anche l'operazione Ibrahimovic, che certamente non è stata un'operazione a risparmio, ma ha dato tantissimo sotto il profilo anche di crescita degli altri giocatori. Ebbene, ha riportato il club in Europa, lo ha portato a vincere dopo tempo uno scudetto senza aggravare i costi, ed è una filosofia che anche nell'attuale gestione si sta portando avanti, anche con dei limiti. Poi, come vediamo, se leggiamo magari qualche critica che c'è stata nelle ultime partite sulla non adeguatezza magari di tutti i rincalzi, o comunque sul fatto di non aver azzeccato magari tutte le scelte, perché è evidente che quando poi devi fare scelte come dire, non dispendiosissime, ci possono stare anche gli errori. Si è mosso anche il Napoli in questa direzione, no? nell'ultima annata, ed è un modello che in qualche modo anche la Juve, no? è stata costretta dai tanti infortuni a scegliere, inserendo i giovani che aveva formato tra la seconda squadra e la primavera. Io credo appunto che si debba necessariamente andare verso quel modello, ma fino a un certo punto, nel senso che se poi risparmi troppo e tagli troppo perdi competitività, e se perdi competitività perdi anche la possibilità di accedere a tutta una serie di competizioni, quindi di ricavi conseguenti. Quindi bisogna sempre dosare le due cose, e in questo credo che l'ingegno calcistico e la sapienza calcistica, e quindi la capacità dei manager sia sportivi che a livello di corporate, sia ancora più fondamentale per i club italiani.
Allora andiamo da Andrea Losapio con Lucio, vai.
Sì, perché chiaramente poi influisce anche in tutto questo discorso quello degli stadi, e ne abbiamo parlato tante volte, c'è sempre in Italia il discorso di San Siro che chiaramente va avanti, l'Olimpico, e anche da quel punto di vista, Andrea, c'è un divario importante, perché poi le strutture dei paesi esteri riescono chiaramente a portare degli introiti nettamente superiori a quelli che abbiamo in Italia, anche guardando a già quei pochissimi stadi di proprietà che ci sono, come ad esempio lo Juventus Stadium.
Prima di parlare di stadi vorrei ricollegarmi a quello che mi dice Marco, aggiungendo un tema, che quest'anno la Coverciano, meglio la FGC, ha inserito nei 50 direttori sportivi ammessi poi alle prove, insomma, all'esame, 25 posti per parlare appunto di economia, o meglio, ci sono 25 direttori sportivi. Ci sono altri 25 direttori sportivi che però arrivano appunto da un campo economico diverso, con un background diverso, non solo sportivo. Questo perché soprattutto gli americani, le nuove proprietà americane, si sono lamentate del fatto che i dirigenti nostrani sono un pelo limitati, sia dal punto di vista dell'inglese, sia dal punto di vista economico-formativo. E quindi questo è un po' un tema, perché poi ricade a cascata su tutto. Detto questo, sugli stadi è evidente, io sono stato parecchio in giro, gli stadi italiani sono ridicoli, non ho paura di dirlo, lo Juventus Stadium è sottostimato per quello che doveva essere, perché doveva essere fatto almeno a 60.000 persone e effetti un po' più popolari, come fanno in Bundesliga, perché questa è la verità. Nel Bayern Monaco nel 2010 fatturava 110 milioni solo dallo stadio, e quindi non ci siamo proprio, se vogliamo parlare di una big contro una big. E se parliamo di Milano, sappiamo tutti cosa sta succedendo. Detto questo, alla fine la realtà è che in Italia quasi tutti vogliono fare lo stadio con i soldi degli altri.
Ecco, dati interessanti, assolutamente. Andrea, grazie, un abbraccio e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Grazie ad Andrea Losapio, grazie ad Andrea Losapio. Marco, con te ovviamente, detto che è passato l'emendamento dai 3 ai 5 anni per l'accordo con i diritti TV con i vari broadcast, quindi DAZN, Sky eccetera, e chi per loro poi troveranno un accordo più lungo, potranno fare dei piani industriali più a lungo termine, e quindi diciamo dare più soldi alla Lega, però devono esserci chiaramente delle soluzioni per aumentare il fatturato, delle soluzioni ulteriori. C'è il mercato saudita, che chiaramente, guardando un po', allargando un po' il discorso extra poi Europa, sta dominando, e tu con il tuo libro Le nuove guerre del calcio e stai focalizzando l'attenzione su questo, visto che poi la Supercoppa spagnola italiana si giocherà lì, visto che poi Ronaldo va lì, non lo so, ho letto addirittura 400, non più 200 milioni, ma 400, poi fa l'ambasciatore, arriverà oltre un miliardo, farà il testimonial per i mondiali del 2030, io non lo so, perché insomma poi alla fine è quasi vergognoso parlare di queste cose, ti dico la verità, insomma.
Sì, dobbiamo abituarci, e dopo il Qatar, che appunto ha celebrato il mondiale, l'Arabia Saudita si appresta a celebrare in qualche modo il suo nuovo regno calcistico, no? Nel senso che in questi giorni, in queste ore, si disputa la Supercoppa spagnola, dopodiché la settimana prossima c'è la Supercoppa italiana, peraltro la Supercoppa spagnola addirittura con un nuovo formato, che potrebbe essere anche quello della nuova Supercoppa italiana, cioè con 4 squadre. C'è un'offerta importante che è stata fatta alla Lega di Serie A. E tra l'altro subito dopo la partita
Supercoppa italiana, mi viene da ridere il titolo, no? della manifestazione Supercoppa italiana, però
italiana, poi, italiana, cioè, quella spagnola si gioca appunto sì. In queste ore a Riyadh, poi quella c'è quella italiana, e tra l'altro il giorno dopo Inter Milan, il 19 ci sarà una partita d'enorme significato, e cioè la sfida tra il Paris Saint-Germain di Messi, Neymar e Mbappé, che sfiderà la All-Star del campionato saudita, in cui sarà la partita in cui debutterà Cristiano Ronaldo, che non potrà giocare in campionato, ed è una partita che dal significato enormi
ad hoc.
Sì, però appunto segna la pace tra in qualche modo il Qatar e l'Arabia Saudita, che erano state insomma in cattivissimi rapporti fino a gennaio 2021, e in qualche modo segna anche questa leadership, no? In qualche modo che il calcio medio orientale, il calcio arabo ormai hanno con i loro giocatori, con le due squadre che scenderanno in campo e con i migliori giocatori del mondo che sono a loro libro paga, insomma, questo appunto, è un ulteriore segnale di dove sta andando il mondo e delle domande insomma che UEFA, FIFA dovrebbero farsi, insomma.
Sì, abbiamo proprio la copertina per chi ci vede anche in video, insomma in TV, in pratica il tuo libro Marco Bellinazzo, Le nuove gare del calcio, c'è cioè Infantino chiaramente in copertina. Insomma, diciamo che questi paesi qui portano anche bei voti, quando poi si tratta di...
Sì, e c'è appunto in copertina Putin sullo sfondo, ma in primo piano avevo voluto appunto il principe dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, che è colui che ha ispirato tutto questo progetto con l'acquisto del Newcastle in Premier, e il Newcastle che stava retrocedendo l'anno scorso ora è appunto tra le squadre più importanti e lo sarà ancora di più chiaramente nei prossimi anni, e con questo progetto enorme che riguarda Cristiano Ronaldo, ma che certamente non si fermerà qui, è solo all'inizio. Già si parla della possibilità del fatto che appunto le principali squadre dell'Arabia Saudita, tra cui l'Al Nassr, che è la squadra di Cristiano Ronaldo, che vorrei ricordarlo sono finanziate direttamente e indirettamente dal famoso PIF, no? Il fondo sovrano, ce lo ricordiamo, insomma, costato all'Inter più volte. Ebbene, sono finanziate perché dovranno appunto nel corso dei prossimi anni creare delle sorte di all-star, cioè già si parla della possibilità che la prossima estate tutta una serie di giocatori a parametro zero, di giocatori dal grande nome, magari ancora con qualche anno di carriera, si parla ad esempio di Sergio Ramos o di altri che potrebbero raggiungere Cristiano Ronaldo, per formare quelle all-star che non saranno solo, attenzione, un album di figurine a favore dello sceicco, dell'emiro, appunto del principe saudita, ma che saranno squadre allestite per poi poter competere in quel mondiale per club che proprio Infantino ha annunciato che si terrà a 32 squadre dal 2025, in alternativa al mondiale per nazionali. Magari il mondiale per nazionali, appunto, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati faranno fatica a vincerlo, ma magari il mondiale per club con squadre di all-star potrebbero vincerlo più facilmente. Sembra, come dire, fantacalcio allo stato puro, però queste cose, insomma, quando già le scrivevo nel 2017, insomma, qualcuno sorrideva.
Che spettacolo. No,
come dire,
ci stiamo arrivando.
Stiamo arrivando, ripeto, non so se essere più soddisfatto per aver indicato una strada o più amareggiato, perché sta andando anche oltre quello che magari si poteva immaginare.
Io direi,
insomma,
tutte e due, perché sei stato bravo a fare il tuo lavoro, però contemporaneamente rammaricato, perché poi la realtà dei fatti è questa. Quindi
tra l'altro vale, si trovano le partite che mi sembra che siano già tantine al momento.
No, vabbè, figure, voleva fare il mondiale ogni due anni.
Sì,
quindi,
tra
insomma,
l'altro, ecco, un'altra grande idea.
Va bene, Marco, un abbraccio, grazie sempre, complimenti per la tua chiarezza e ovviamente i contenuti che ci proponi. Grazie mille.
Grazie a voi, a presto.
Grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Linea alla regia, restate con noi perché entriamo nel vivo del big match. Napoli-Juventus, attenzione, restate con noi.